www.radiogio.it e la storia continua. Verde Natale. Una delle festività più attese dell'anno viene salutata con riti e cerimonie che hanno radici antichissime e che hanno fra i tratti caratteristici più marcati la presenza di numerose specie di piante.
Continua dalla puntata precedente.
Dispensatore di sapienza. E sulla base di questi esempi, ancora, uno storico evidenzia come la tradizione dell'albero di Natale non possa quindi esaurirsi in modo semplicistico nel ciclo della rinascita stagionale e nella fecondità. Esso, sotto un profilo mitologico-religioso, assume un valore archetipico, come l'albero del paradiso, l'albero di Natale e dispensatore di sapienza, simboleggiata dalle luci della ricchezza, simboleggiata dagli addobbi della dolcezza, simboleggiata dai dolciumi, doni caratterizzati dalla loro inesaurabilità. Sotto un altro aspetto, così come la teologia e l'iconografia cristiana, attraverso la figura del Verga di Jesse, hanno individuato l'albero come simbolo della forza generatrice. Le luci e i doni dell'albero natalizio stanno a rappresentare l'infinita ricchezza della grazia divina e la forza fecondatrice di Dio. Albero di Natale, in definitiva, come simbolo di abbondanza e di generatività, come espressione di un valore sacrale, anche se ormai calato in una realtà consumistica. Per 12 notti nel fuoco del camino. L'albero, inteso come forza che sostiene il cosmo, risulta anche simbolo di luminare maios, ossia del sole. La riprova ci viene dal folklore e dall'usanza che fino a qualche decennio fa risultava diffusa sia in Italia che in tutta Europa, quella del ceppo o ciocco, che in molte parti sostituiva l'abete adornato di addobbi e luci per rappresentare il vero albero di Natale. Esso viene messo a bruciare nel camino e poi si consumava un poco alla volta nelle 12 notti di fine anno, quindi dalla vigilia del 24 dicembre fino all'Epifania. E nello stesso modo del sole, che compie il suo giro apparentemente attorno al pianeta in 12 mesi, nutrendo la terra e donando agli uomini luce e calore. La prima menzione di tale usanza risale al 1184 in Germania, per poi essere trovata nelle Alpi italiane, nei Balcani, nella Scandinavia e nella penisola iberica, mentre in Inghilterra ne parla il poeta Robert Henrick solo nel XVII secolo, anche se la pratica risultava consolidata da molto tempo. Con tutta probabilità, l'uso del ceppo natalizio risale a epoche pre-cristiane e attraverso l'età di mezzo è perdurata negli ambienti rurali fino ai giorni nostri. È quanto sostiene Margaret Rehn-Schneider, secondo la quale il ceppo è il residuo di antichi riti pagani agrari. Esso infatti valeva quale amuleto protettivo per tutto l'anno seguente. Non doveva mai spegnersi durante il periodo natalizio, ma neppure consumarsi del tutto, in quanto ciò che restava garantiva protezione e benedizione. La sua sacralità non risiedeva nel focolare né nel fuoco che illuminava e riscaldava, ma in se stesso e nella sua forma, che rimandava l'immagine del fallo e quindi all'idea di fertilità e di fortuna. Il culto degli avi. C'è chi collega invece l'usanza del ceppo al culto degli avi. Nella regione abruzzese della Marsica, Le faville dei tizzoni ardenti erano dette parendi, che si richiamerebbe in latino parentes e che farebbe supporre alla credenza che vedeva la presenza degli spiriti e dei defunti nelle scintille che si sprigionavano dal ceppo. Il ceppo natalizio assumeva diversi nomi in Italia. Si parlava di Suuk, Suk in Piemonte, e di Zoc nel Trevigiano, di Ceppo o Ciocca nell'Italia centrale. Nel resto dell'Europa troviamo invece lo Jul in Germania, il Bûche de Noël in Francia, Nollag in Irlanda, il Tio in Catalogna, il Sepo del Natale in Portogallo, il Budriac in Dalmazia, Serbia e Croazia, fino ad arrivare al Bacjunk, come era denominato nelle regioni canadesi del Newfoundland del XIX secolo, terra in cui, come negli USA, l'usanza si diffuse attraverso i coloni anglosassoni. A seconda del luogo diverso era anche il tipo di albero da cui veniva ricavato il ceppo natalizio. In Inghilterra si prediligeva il pino, il frassino, la quercia. In Francia, alberi da frutto. In Scozia, la betulla. La corona del dio del vino. Una pianta che solo in alcune zone ha avuto un uso associato al periodo natalizio è l'edera. Da un punto di vista mitologico, questa rampicante è legata alla figura di Dioniso, che la riteneva particolarmente cara in quanto le sue foglie gli avevano fatto ombra quando era bambino. Presso l'antichità era comune la credenza che la pianta fosse utile per placare i fumi e gli ardori provocati dal vino. È forse per tal motivo che l'iconografia ha sempre rappresentato Dioniso con una corona di edera sul capo e con un tirso, che è un lungo bastone sormontato da una pigna, al quale venivano avvolti i rami dell'edera. Proprio in quanto rimedio contro l'ubriachezza, il cristianesimo si appropriò della pianta, che venne a rappresentare simbolicamente la debolezza umana e il suo bisogno di aggrapparsi alla potenza divina. E per questo motivo, durante l'epoca medievale, soprattutto in Inghilterra, l'edera veniva usata per decorare le chiese nel periodo natalizio, soprattutto associata all'agrifoglio. Si riteneva, d'altro canto, che la pianta avesse dei poteri, quali quello di evitare il deterioramento del latte se appesa nei capanni, nonché proprietà medicamentose varie, come di essere un rimedio anticalvizie, di giovare ai dolori delle orecchie, di combattere l'ipocondria, e se assunta sotto forma di succo delle bacche, di purgare la testa e il cervello dal muco fluido. In Scozia, durante il Natale, l'edera veniva utilizzata dalle giovani donne a scopo divinatorio per individuare chi sarebbe stato il futuro marito, mentre una tradizione dell'Oxfordshire, che protrattasi fino al XVIII secolo, prevedeva che gli uomini che si fossero dimenticati di riportare a casa l'edera per gli addobbi natalizi sarebbero stati puniti dalle loro donne.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.